Amen. Potete sedervi. Nella parola d'introduzione abbiamo letto che tutta la creazione dà testimonianza del Creatore, i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani, e se pensiamo a quello che il 4 ottobre hanno concluso, che la dottrina della creazione doveva essere più insegnata nelle scuole, ma bisognava insegnare l'evoluzione, e con grande maggioranza hanno concluso questo. Allora noi ci domandiamo quanto tempo ancora l'umanità può bestemmiare Dio e mettere la parola di Dio in domanda. Dio guarda, ma non per sempre e non più per molto tempo. Poi abbiamo saluti da dare dappertutto. Il fratello Badi da Apuchan, salute da Libreville, saluti da Kinshasa, da Bushimai, saluti. Dottor B ha chiamato, ha detto: fratello Frank, siamo con 2500 anime e siamo nelle nostre ginocchia e preghiamo che Dio in questo fine settimana vi benedica, voi e noi. In Africa ci sono grandi chiese, alcune 2, 3, 4 mila persone. Poi abbiamo saluti dal Cile, dal fratello Graf, saluti dal fratello Stefano Etienne, dal fratello Wallström, saluti dall'Australia, saluti da dappertutto. Noi ci rallegriamo che Dio ha fatto grazia, che noi possiamo essere uniti con tutti. E noi l'abbiamo detto questo spesso: Dio si è occupato che il suo Evangelo eterno arrivi fino all'estremità della terra. Una piccola resoconto di quello che del viaggio di novembre nel Malawi, Mozambique, in Africa. Dio ci ha condotto per vie meravigliose e ci ha condotto meravigliosamente 12 o 13 volte siamo andati su con l'aereo e poi giù. E le città Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth, Kapstadt e Durban erano incluse in questo, e poi anche in Mozambique e in Malawi. Questa volta c'erano 4 fratelli nel viaggio, 3 fino alla fine, 4, i 4 erano dall'inizio, solo il fratello Mutika, il fratello Malcolm da Durban, e poi ogni volta dopo l'atterraggio in Johannesburg abbiamo avuto un autista che ci ha portato sempre all'hotel, all'albergo, e poi ci ha riportato nell'aereo sempre. Lui è un dottore in ospedale e lui era il nostro autista. Poche volte ho avuto un autista così bene, viaggiava elegantemente, magari perché aveva un Mercedes molto nuovo, che cosa ne so, ma eravamo molto contenti. qui abbiamo dall'internet tratto questi estratti di tutto quello che succede nel mondo politico e religioso, e fra un anno pace nel Medio Oriente, vengono fatte delle promesse e tutto va avanti così affinché la scrittura venga compiuta. Prima Tessalonicesi 5, 1 a 3, quando diranno: adesso c'è pace, adesso non c'è più pericolo, allora verrà la perdizione. Allora, poi abbiamo sentito dell'unione delle chiese, come il Vaticano si mette al primo posto e lo mostra agli altri. Leggo qui, ci sono 46 paragrafi, documenti di Ravenna, un altro passo per l'avvicinamento della Chiesa di Roma e la Chiesa ortodossa. Poi si parla, mettiamo questo da parte, viene come nella scrittura è stato predetto: il tempo della fine è venuto, l'ultimo regno viene. Scusatemi, ma è scritto in Apocalisse 17, la prostituta cavalca sulla bestia, sulla potenza del mondo. Nessuno ha bisogno più di interpretare, c'è bisogno di leggere in Daniele, in Apocalisse, e così c'è uno sguardo chiaro di quello che adesso effettivamente succede. Il profeta Daniele nel capitolo 2 e 7 ha visto dell'ultimo regno e di questo ne ha parlato. Voleva sapere quello che voleva dire, e questo lo abbiamo noi nella parola di Dio. Abbiamo riconosciuto il tempo in cui viviamo, vediamo le profezie bibliche che si compiono per grazia con Israele, con quello che succede nel Medio Oriente, e anche di questo non vogliamo parlare più a lungo. Il tempo della fine è vicino, la venuta del Signore è vicina. Beati tutti quelli che si preparano per grazia e che ascoltano quello che lo Spirito dice alle chiese. Ci sono due cose: l'annunzio dell'Evangelo come testimonianza per tutti i popoli e tutte le lingue, e poi c'è il messaggio divino, la chiamata fuori e la preparazione a tutti quelli che appartengono alla Chiesa sposa del Signore. E così abbiamo sempre lo stesso tema, il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, il ritorno dello Sposo Celeste e la sua sposa celeste per portarla a casa. Il Signore ci ha fatto conoscere i Suoi misteri, ci ha mandato un messaggero e un messaggio. Tutte le parole della Scrittura ce li ha illuminate e per mezzo dello Spirito Santo ci ha condotto in tutta la verità e lo fa ancora. Se adesso faccio l'osservazione, il dolore che a me e a noi tutti ci colpisce è che nel mezzo del messaggio ci sono tante differenti direzioni. In una città nel Sud Africa, in Durban, ci sono 11 differenti lingue, 11 lingue principali che vengono parlate in quella regione e 4 lingue che sono parlate ufficialmente e che sono tutte nei formulari e con tutto quello che ha da vedere col municipio e cose del genere. E ci sono in questo posto 28 gruppi differenti nel mezzo del messaggio. E questo è un dolore che non si può sopportare. Sempre vengono dei fratelli, vengono fuori con nuove rivelazioni e sempre vengono delle separazioni. E noi crediamo che prima del ritorno di Gesù Cristo i credenti diventeranno un'anima e un cuore. Prima non può venire l'ultimo spargimento dello Spirito Santo. Dio non può spargere il suo Spirito in un toro Babul, una Babilonia, ma nella Chiesa che viene condotta in tutta la verità. E per questo, anche se siamo deboli nel corpo, con voce potente abbiamo annunziato la parola di Dio che rimane in eterno. Ho diversi passi biblici annotati che parlano che la seduzione, così come è incominciata nel giardino di Eden, fino a Apocalisse 27, è descritta. In tutta la Bibbia abbiamo un'introduzione per vedere com'è importante di rimanere nella parola della verità. Non fare compromessi né ascoltare interpretazioni. Chi ascolta interpretazioni senza opporsi si fa partecipe di quello che viene esposto. Noi tutti sappiamo in Genesi 3, 8 fino a 19 abbiamo la descrizione di quello che è successo nel giardino di Eden. Il nemico venne in modo piacevole, ha messo in dubbio la parola, si è involto in una discussione e alla fine c'era la separazione da Dio, peccato e morto, disobbedienza e trasgressione, la conseguenza. E questo magari lo devo leggere da Apocalisse 20, qui alla fine è scritto che il seduttore, Satana, che alla fine verrà buttato nel mare di fuoco. Ogni seduzione, ogni interpretazione della scrittura è opera di Satana, per mezzo di chiunque possa scrivere o parlare. Tutto quello che non è parola originale di Dio viene dal nemico. Dio è solo nella sua parola. Alla fine del tempo succederà, è scritto in Apocalisse capitolo 20, versetto 10, E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e sarà, sono tutti insieme, sono, appartengono insieme. Il diavolo e gli altri due appartengono insieme, e poi è scritto: e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Loro appartengono lì. La cosa più brutta è che tutti quelli che sono sedotti da loro saranno lì. Saranno lì dove Satana, il seduttore, sarà, e tutti quelli che sono sotto la sua influenza saranno lì dove lui è lui, e tutti quelli che sono sotto l'influenza di Dio saranno lì dove il nostro Signore è. E per questo Giovanni scrive: noi siamo nel veritiero, nel suo figliolo Gesù Cristo, e Lui è la parola, Lui è la vita eterna. In Isaia 3,12 è scritto, Isaia 3,12, coloro che ti conducono ti fanno la via, ti ostacolano la via per cui tu dovresti andare. Dio ha fatto una via per cui dobbiamo andare, e poi dice: mio popolo, popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano. È scritto: il mio popolo, coloro che ti guidano, i tuoi conduttori ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare. E poi capiamo la promessa, vediamo: io mando il mio messaggero davanti a me che preparerà la via davanti a me. Gli scrivi la via di Dio l'hanno fatto in modo che non si poteva più camminare per questa via, hanno chiuso la porta del cielo, come dice il nostro Signore, non sono entrati per questa via, per questa porta, e non lasciano entrare nemmeno gli altri. Il nostro Signore in Matteo 11,9 dice di Giovanni il Battista, parla di chi era lui e quale parola si compiva in lui. Fratelli e sorelle, questo è molto importante, che noi investighiamo la Scrittura per vedere nel passato quale vie Dio andava col suo popolo, per sapere come la sua via oggi e che via oggi lui va con noi. Geremia 23, Geremia 23,13, profetizzano nel nome di Baal e traviavano il mio popolo Israele. Se tutto il mondo viene sviato, non possiamo cambiarlo, ma il popolo di Dio non deve essere condotto nell'errore. Il popolo di Dio è predestinato a essere condotto dallo Spirito e condotto in tutte le verità e nella parola per camminare nella parola della verità e per essere trovato in questa parola quando viene il nostro Signore. Il profetizzare anche non veniva nel nome del Signore, ma nel nome di Baal. Che cosa deve essere una profezia che non viene nel nome del Signore sotto il popolo di Dio? Si può leggere ancora, hanno profetizzato secondo quello che volevano profetizzare al popolo, questo non è servito a nulla, ma hanno fortificato gli empi. Ezechiele 13:10, per questo, perché sviano il mio popolo dicendo pace quando non c'è alcuna pace. Tutto il mondo religioso oggi parla di pace, di salvezza. E se noi pensiamo da quello che è uscito adesso dal Vaticano, l'ultima esposizione, solo in collegamento con la Chiesa di Roma, tutti gli altri possono ricevere la piena salvezza. Questo immaginiamocelo un po', e per questo tutti devono ritornare nel grembo della madre, tutte le figlie e chiese devono ritornare nel grembo della madre affinché ricevano la salvezza della Chiesa romana. Noi abbiamo bisogno della salvezza di Dio che in Gesù Cristo, nostro Signore, è stato data all'umanità, ma come un dono deve essere accettato da ognuno. E per questo l'annuncio dell'Evangelo che porta la salvezza, l'Evangelo di Gesù Cristo valido per sempre, è l'accento in nessun altro. C'è la salvezza solo nell'uno in cui Dio ci ha dato la salvezza, e questo è il nome di Gesù Cristo, nostro Signore, e questo è in Gesù Cristo. In Michea 3:5 leggiamo, Michea 3:5, così parla il Signore riguardo ai profeti che sviano il mio popolo. Questo uno bisogna prenderlo in sé, e che queste parole ci parlano. I profeti erano mandati da Dio per fare la volontà di Dio per il popolo di Dio, per riportare il popolo a Dio. I profeti di Dio erano portavano la parola di Dio, erano il canale che Dio usava, perché Dio ha sempre rivelato la parola ai profeti. In Michea, in Amo 3:7, Dio non fa nulla a meno che non rivela i suoi misteri ai suoi servitori, i profeti. E poi Dio deve dire, così parla riguardo ai profeti che sviano il mio popolo. Leggiamo in Matteo 24:4. Guardate che nessuno vi seduca, è molto importante. Questo deve essere messo a cuore dappertutto. La tua parola è la lampada ai miei piedi, è la luce nel mio sentiero. Se la tua parola non sarebbe più valida, dove si riposerebbe la mia fede? Per me non si tratta di mille mondi, ma di fare secondo la tua volontà, secondo la tua parola. Poi in 2 Corinti la parola a noi è molto conosciuta, 2 Corinti 11:3, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, seduzione, seduzione all'inizio, seduzione fino alla fine, finché tutta l'umanità cade nella seduzione. Rimane soltanto la schiera eletta che Dio si è potuto rivelare, a cui Dio ha potuto parlare, che aveva nel cuore il rispetto di Dio e di ogni per credere ogni parola, rispettarla così come è scritta. La cosa più brutta che i scribi hanno voluto fare al nostro Signore è in Matteo 24, 63, quando i scribi hanno menzionato il nostro Signore come seduttore. Questo fa male. Tutti i seduttori, tutti gli ingannatori hanno perseguitato i veri profeti, e anche il nostro Signore si può leggere in Matteo 27, versetto 63. Che gli uomini, magari il nostro Signore, l'hanno accusato di seduzione, anche se loro stessi erano quelli che portavano nell'errore e non credevano la parola, non l'hanno accettato per loro stessi, ma hanno rigettato il Signore di cui è scritto: Lui è venuto ai Suoi e i Suoi non l'hanno ricevuto. Ma questo non basta. In due Corinti 6, e questo ci porta al messaggio di cui si tratta. In 2 Corinti capitolo 6, qui abbiamo la chiamata fuori della Chiesa sposa, la chiamata fuori degli eletti, e proprio in questo capitolo i servitori di Dio vengono accusati di seduzione e di inganno. Leggiamo da 2 Corinti 6, versetto 7-8. Con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria, nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come impostori negli occhi dei scribi, dei farisei, ma veritieri davanti a Dio, veritieri nella parola, veritieri nell'annunzio. Versetto 9, come sconosciuti, eppure ben conosciuti, come moribondi, eppure eccoci viventi, come puniti, eppure non messi a morte, come afflitti. Paolo ha portato, era anche afflitto, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. E poi viene dal versetto 14 la parte di cui si tratta adesso, cioè di venire fuori e di separarsi da ogni ingiustizia. Versetto 14, 2 Corinti 6, 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è fra la giustizia e l'iniquità? Gemeint. Qui abbiamo un'espressione molto importante e questo dobbiamo portarlo in Matteo 7,23, dove il Signore dove descrive coloro che fanno i miracoli come operatori di iniquità, e poi dobbiamo portarli in 2 Tessalonicesi, dove si parla dell'empio, l'uomo del peccato. Su questo Martin Lutero ha scritto una parola potente. Adesso vediamo Matteo 7,23. Nel riepilogo di quello che viene detto a quelli che il Signore ha dovuto rigettare, a quelli che avevano da dire tante cose, poi viene detto nel versetto 23, allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Voi operatori di iniquità, i carismatici sono nella stessa dottrina, se si tratta della divinità, del battesimo, e tutti sono tutti nella stessa via e guardano verso Roma. E se noi abbiamo osservato bene, si potrebbe dire alcune esposizioni potrebbero, alcune cose che vengono esposte potrebbero essere da un predicatore pentecostale, alcuni passaggi vengono nel Vaticano vengono messi così eleganti, potrebbe magari un predicatore pentecostale a volte non meglio di questo, è perché affinché tutti dal primo fino all'ultimo in qualche modo ricevono l'impressione, questo è voluto da Dio, così venite tutti indietro e poi vedremo quello che faremo. Per noi che rispettiamo la parola di Dio e che abbiamo la grazia, l'ultimo messaggio divino, la chiamata fuori e la preparazione di ascoltarlo, che tutto il mondo possa ascoltare. Dio, noi diamo ragione a Dio e rimaniamo nella parola di Dio. Qui abbiamo per esempio di questo che si tratta con i nostri fratelli, che si allontanano dalla parola, mettono la parola da parte e per esempio pretendono il ritorno del Signore, è già avvenuto, e non sanno che con questo per sempre si mettono dalla parte dell'Anticristo. Ve lo leggo. Oggi di proposito ho portato la Bibbia inglese nell'ultima traduzione, è scritto esattamente come nella traduzione tedesco, nella prima lettera di Giovanni 4. Prima Giovanni 4, versetto 2, abbiamo questa dichiarazione. Prima Giovanni 4, versetto 2. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo che viene in carne è da Dio. Questo è compiuto, il figliolo di Dio è venuto nella carne, ma poi nella seconda lettera di Giovanni, nel versetto 7, versetto 3, poiché molti tutti sono venuti che non confessano Gesù Cristo che verrà in carne nel futuro, che non confessano colui che deve venire nella carne. E qui si mostra l'anticristo, e qui nella Bibbia inglese, magari affinché tutti possano leggere in tutto, se hanno per caso la stessa traduzione di King James, qui è scritto nella seconda lettera di Giovanni, versetto 6, perché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo, in inglese è scritto che viene in carne. Tutti i fratelli che dicono che il Signore è venuto nel 63 hanno lo stesso spirito dell'anticristo e non hanno altro che seduzione, hanno fatto altro che seduzione. Lo stesso Gesù che è andato in cielo nel corpo ritornerà così come è salito in cielo. E per questo passo biblico, siamo riconoscenti per questi passi biblici che con autorità divina ci mettono davanti agli occhi che uomini che insegnano che Cristo è ritornato, che il trono di grazia è diventato un trono di giudizio e che il Signore scende giù in diversi anni, in un periodo di molti anni. La Bibbia dice viene in un giorno, in un'ora, e per questo è scritto giorno e ora non lo sa nessuno. Non è scritto la generazione non la sa nessuno o il mese non lo sa nessuno, ma ora, giorno e ora, di proposito ho portato 16 passi biblici. L'ultima volta ne abbiamo parlato brevemente, 16 passi biblici che parlano del ritorno di Gesù Cristo corporalmente nel corpo, e che tutti i fratelli che servono nella parola in tutto il mondo possano ascoltare. Ogni volta è scritta la parola parousia, ogni volta la parola parousia. E qui 16 passi biblici dove apostoli sono venuti in un luogo, come per esempio Atti 8:15, Atti 5:8. Questo dopo la loro venuta, dopo la loro parousia, hanno pregato per i credenti. 16 passi biblici che parlano del ritorno di Gesù Cristo, 16 passi biblici dove fratelli, come per esempio Atti 13, 5, e annunziavano loro dopo la loro venuta e dopo la loro parousia, e annunciarono la stessa parola parousia scritta dopo che erano arrivati, hanno annunziato la parola. Atti 14, 27. Giunti là e riunita la chiesa riferirono, dopo che erano arrivati, non una rivelazione, non un insegnamento, non un'illusione, ma erano personalmente lì per riunire la chiesa. Tutti questi passi li abbiamo stampati dal computer, 16 di qui, 16 di lì, e tutto in armonia. Per esempio, quando qui è scritto in Matteo 24:3. E qual è il segno della tua venuta? Qual è il segno della tua parossia? E poi ci sono tante differenti direzioni e dicono che sono alla dottrina della parossia e dicono che Cristo è già venuto, è qui nello spirito, è uno spirito anticristo che tutti in tutto il mondo lo possono ascoltare. In Dio non ci sono compromessi, chi non confessa che Gesù Cristo ritorna nel corpo e lo vedremo così come è, e che verremo trasformati alla sua immagine e sotto l'influenza dell'anticristo, dello spirito anticristo. Ancora è scritto Matteo 24:27. Infatti come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà con la venuta del figlio dell'uomo, cioè la parossia. Prima Tessalonicesi 4, versetto 15, noi che rimarremo fino alla venuta del Signore, fino alla parossia del Signore. Che cosa vogliono questi fratelli? Che cosa vogliono? Con quale diritto si sono intrusi nella Chiesa che è stata chiamata fuori e con falsa interpretazione hanno portato le loro dottrine? Il tempo è passato per questo. Questa è l'ora di Dio, il tempo di Dio dove la parola della verità è l'unica direzione e tutto quello che non è biblico e quello che non è giusto non è giusto. E quello che abbiamo letto, purtroppo lo ripeto, in 2 Giovanni 7, che molti si parla di dottrine di seduzioni, ma qui vengono scritte esattamente perché molti seduttori sono usciti, per il mondo, i quali non riconoscono che Gesù Cristo viene in carne. E qui quello è il seduttore, l'anticristo. L'apostolo Giovanni, leggete ancora avanti dal versetto 8 in 2 seconda lettera di Giovanni: badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. E poi viene versetto 9 e versetto 10: come un martello della parola, come lo spirito come la spada dello spirito che divide. Nel versetto 9: chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio, non ha Dio. Ha illusione, ha fantasie, ma non ha Dio. Così è scritto: chi va oltre a questo e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Compromessi non va. Come si potrebbe Dio mischiare? Non si può. Non ha Dio. E poi ancora: chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Chi rimane nella dottrina. E adesso viene il martello nel versetto 10. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, la dottrina che Gesù Cristo è risuscitato in carne, che dopo la sua risurrezione ha mangiato e bevuto con i suoi discepoli e 40 giorni era con loro insieme, e che li ha presi in Betania stese le sue mani, secondo Luca 24, 51, e li benedisse. È stato rapito in cielo, elevato in cielo. Lo stesso Gesù ritornerà, così è scritto negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal versetto 9 fino a 11. E così crediamo per convinzione, con tutto il cuore. Se qualcuno viene a voi e non porta questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Perché no? Perché voi con questo vi fate partecipi di questo e lui si sente fortificato. Versetto 11: chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Non è che qui si tratta, caro amato fratello e amato fratello, giusto è giusto, verità è verità. E che cosa scrive Giovanni? Che nessuna menzogna ha origine la verità. Verità è sempre verità e rimane verità, e menzogna rimarrà a interpretazione fino alla fine. Quindi per tutti i fratelli in tutto il mondo, che una volta per sempre viene detto che la Sacra Scrittura ci fa sapere ogni cosa, noi abbiamo il pieno insegnamento su ogni dottrina. Per me è un dolore profondo. Io guardo indietro, ho 40 anni nel servizio del Signore, complessivamente 50 anni nel servizio del Signore, e poi il meraviglioso Vangelo che è stato sparso, che è stato portato, la parola di Dio per la chiamata di Dio, e poi il dolore di ascoltare e di vedere quello che è in distruzione, che viene da fratelli che loro stessi non hanno una chiamata, non hanno rivelazione, ma pensano di essere qualcosa. Noi ringraziamo Dio il Signore che Lui la Chiesa la chiama fuori, che la santifica nella sua parola, l'ha lavato nel suo sangue, nel nuovo patto. Dio ha fatto un nuovo patto con noi, e diciamolo apertamente: Dio ci ha chiamato fuori da tutti gli errori, non ci ha chiamati fuori per portarci in altre eresie. Dio ci ha chiamato fuori sotto il comandamento: da adesso non toccate più nulla di mondo, e poi e allora diventerete i miei figlioli e le mie figliole. Quindi riportiamo tutto alla parola. Diciamo questo chiaramente: non si possono prendere passi biblici e metterli contro altri. Qui per esempio in Giovanni 13, 27 legge: il nostro Signore dice a Giuda: quello che devi fare fallo presto. E in Luca 10, 37 legge, lì è scritto, parlando di un altro, vai e fai lo stesso. Questo non ha niente a che vedere con l'altra cosa, nel senso o nel significato, ma alla gente si potrebbe dire che fanno delle cose che non appartengono insieme. Quando il nostro Signore dice vai, fai presto quello che hai da fare, è una cosa. Un'altra cosa, quando un dottore, Satana era sceso su di lui, era predestinato a essere traditore e sarebbe stato meglio se non sarebbe mai nato, dice la scrittura, ma noi vediamo che Dio ha un piano di salvezza e che doveva essere così. E su quello che deve essere detto, il nostro compito è, davanti all'Iddio Onnipotente, di non dire altro che la pura verità, e anche le dichiarazioni del fratello Branham, in equilibrio, mai li prendiamo dall'insieme, ma lasciati dove sono. E anche questo l'ho già detto, chi lascia una predica così come è stata scritta, allora non avrà nessun problema, ma chi legge degli opuscoli dove alcuni temi vengono messi fuori, dove dei citati vengono tolti dal complesso del significato, e allora gli si può dire vai e fai lo stesso, e poi succedono cose terribili. Quindi ritorniamo alla Santa Scrittura, ritorniamo alla parola di Dio, e particolarmente, come abbiamo già detto, i seduttori, e questo dobbiamo metterlo davanti a io. Ci sono uomini davanti a me, dicono il Signore è venuto, e si rallegrano e ridono. Uno parla e l'altro ride e dice sempre amen e amen, e l'altro dice di nuovo qualcosa e l'altro dice amen e ride. Lì non c'è più niente da ridere, davvero niente, ma in quel momento dove si tratta della verità, dove si tratta del nostro Signore, non c'è più compromesso e più ridere. Allora è serietà divina da annunciare, e la parola di Dio divide. Ma questi fratelli portano con le loro tradizioni, con le loro interpretazioni, fanno male al messaggio. Non è scritto che il messaggero ritorna indietro, ma è scritto ancora la parola non ritornerà a vuoto indietro. Possono fare con un servitore quello che vogliono, lo possono lapidare, lo possono calunniare, lo possono uccidere, possono fare tutto con un servitore. Non è il messaggero, ma la parola ritornerà con tutti quelli che l'hanno accettato. Allora tutto ne è valuto la pena. Quello che fanno con me è una cosa. Quello che la parola di Dio compie in coloro che credono è tutta un'altra cosa, e per questo non guardiamo a noi e a quello che io in tutte queste direzioni non posso entrare in questo, e così come possono tutte le direzioni, quando vanno contro di me, sono allora tutti un'anima e un cuore. Ma rallegratevi nel Signore, e di nuovo vi dico rallegratevi. Per noi ci è capitato questo. Chi legge Ebrei 11 può vedere che i profeti sono stati perseguitati e uccisi, ma il messaggio che loro hanno portato ancora oggi edifica e porta a fuori quello per cui è stato mandato. E lo stesso col ministero del fratello Branham, il Signore l'ha portato, ma la parola che Dio gli ha rivelata, il messaggio che Dio gli ha dato, segue la seconda, viene e come il Signore ha detto, prepara la seconda venuta di Cristo, e se usa me o altri fratelli, va bene così. Non è il messaggero, non è il messaggero che porta il frutto, ma la parola di Dio ritorna col frutto, la parola che noi ascoltiamo, che crediamo e che riceviamo, la parola porta quello per cui Dio l'ha mandato. E così nel nostro tempo riepiloghiamo di cosa si tratta, lo diremo molte volte, e si tratta della chiamata fuori della Chiesa sposa. E si tratta di essere in armonia con Dio e con la parola di Dio, perché Paolo ha scritto a Timoteo: sta attento alla dottrina affinché nessuna estranea dottrina possa venire, ma che la Chiesa nella vera dottrina che ci è stata mandata nella Sacra Scrittura e che ci possa condurre all'unità della fede. E quando leggiamo ancora in 1 Corinti 12, qui Paolo aveva la Chiesa davanti agli occhi come corpo del Signore, in 1 Corinti capitolo 12, dal versetto 12, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. E poi il versetto 13, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito, con uno spirito, abbeverati con uno spirito. Fratelli e sorelle, questo è il nostro desiderio, che noi come Chiesa arriviamo a questo punto, che lo Spirito di Dio possa cadere, che riceviamo uno l'altro così come Dio in Gesù Cristo ci ha ricevuti, che noi con tremore riceviamo la nostra salvezza, non quella degli altri, ma ognuno la sua. E allora l'abbiamo fatto tutto, e allora tutti nel timore di Dio saremo salvati. E poi i ministeri, i doni nella Chiesa ci vengono descritti, ma sempre lo stesso Spirito, anche oggi, che possa essere detto a tutti i fratelli nel servizio: se Dio vi ha stabilito in un ministero nella Chiesa, allora il ministero sarà per l'edificazione della Chiesa, come in Efesi 4:11 è scritto, che Dio i singoli ministeri li ha messo nella Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo. E poi succede che l'insegnamento divino si occupa affinché nessun vento di dottrina possa venire, ma che lo Spirito soffia nel nostro mezzo e che tutto sotto lo Spirito viene condotto. Il Signore avrà una Chiesa senza macchie né rughe, avrà una Chiesa che è in armonia con Lui e la Sua parola. Avrà una Chiesa che partecipa nel... E rimaniamo fermi in questo, perché noi sappiamo che il Signore porterà a compimento la sua opera. Il Signore ha preso la piena responsabilità per il compimento della sua Chiesa, così come Lui ha preso la responsabilità come Creatore, ancora la porta per tutta la creazione, così come il Redentore porta la responsabilità per tutti i redenti. Come capo della Chiesa, Lui porta la responsabilità per tutto il corpo, per tutta la Chiesa. Il nostro compito è di credere a Lui, di avere fiducia in Lui, di andare ubbidiente nelle sue vie affinché la sua volontà succede, che noi possiamo dire come il Redentore disse: il mio cibo è di fare e la volontà di colui che mi ha mandato, di venire lì, non più propria volontà, propria volere, ma Signore, che Tu sii tutto in me. Non siate abbattuti, siamo ancora in questo corpo terreno, ma questo lo metteremo da parte. Viene, si tratta del cuore, della fede, della rivelazione che Dio per grazia ci ha dato. In modo terreno siamo come tutti gli altri, noi mangiamo e beviamo, la vita è terrena così com'è, ma nel nostro cuore siamo uniti a Dio, siamo in comunione con Lui, e Lui dice: voi non siete di questo mondo, così come io non sono di questo mondo. E poi dice: io vado al Padre, vado a prepararvi, io vado al mio Padre, al vostro Padre. Giovanni 20, 17. E poi è scritto: io rivelerò il tuo nome ai miei fratelli, cari fratelli e sorelle. Abbiamo delle promesse meravigliose che sono diventate realtà. Quello che non è diventato realtà diventerà realtà. Possiamo avere piena fiducia in questo. E come abbiamo letto, i seduttori hanno distrutto la via, anche se profetizzano. Possono avere tutto da mostrare. Un vero servitore di Dio è legittimato che la parola della verità l'annunzia, che non va né a destra né a sinistra, ma che dà a Dio la gloria e che ordina tutto nella Bibbia. Poi viene a compimento, e così veniamo alla fine. Quello che nella seconda lettera di Giovanni è scritto, nella seconda lettera di Giovanni, qui è scritto nel versetto 2, magari il primo versetto dovremmo leggerlo, e non solo io, ma tutti quelli che hanno riconosciuto la verità, per la verità che abita in noi e che sarà nel nostro mezzo in eternità. Non solo che ascoltiamo, ma che abita in noi, la verità che abita in noi. Padre, Tu in me e io in loro, affinché arriviamo all'unità. Quelli che hanno conosciuto la verità, è per la verità che abita in noi e che sarà nel nostro mezzo in eternità. Io avrei detto magari in tutta l'eternità, così siamo certi in Dio, non in noi, ma in Lui, Lui che è la verità, Lui che è la parola. In Lui abbiamo certezza fino a tutta l'eternità. Quando il seduttore viene buttato nello stagno di fuoco, non ci sarà più di tutto, niente di quello che oggi esiste. quando noi saremo nel Dio, nella gloria, e ci rallegreremo della redenzione compiuta, loderemo il sangue dell'agnello, ringrazieremo Dio per la sua parola, lo ringrazieremo per la rivelazione che Lui per mezzo dello Spirito ci ha dato e che ci conduce in tutte le verità, in questo luogo, in tutta Europa, in tutto il mondo. Il vero e chiaro annunzio di questo ne abbiamo bisogno fino alla fine della terra. C'è bisogno di questo. Tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la parola di Dio. Che cosa dice il nostro Signore in Giovanni 8? Voi non potete ascoltare quello che io dico, non ascoltano affatto. Ci sono fratelli effettivamente nel nostro tempo che non vogliono ascoltare niente. Loro sono già completi, lo dico ancora alla fine. La grazia che Dio ci ha data di rimanere nella parola, di rispettare la parola e per mezzo dello Spirito Santo essere condotti in tutta la verità. E questo, di questo ci lodiamo. Ringraziamo Dio per questo grande privilegio che Lui ci ha dato in questo tempo. E voi tutti sapete, noi abbiamo la parola del Signore, l'abbiamo ricevuta, l'abbiamo creduta, e per grazia ci è stata rivelata. Solo quello che il Signore dice sul ritorno del Signore, come succederà, quello è in primo Tessalonicesimo 4, dice il Signore Lui stesso scenderà al suono della tromba e la voce dell'arcangelo, non un insegnamento, Lui stesso, il Signore, scenderà. E quando questo succede, i morti in Cristo risusciteranno in un corpo incorruttibile, così come Paolo ha scritto in 1 Corinti 15, viene seminato un corpo mortale, risuscitato un corpo immortale, così sarà nel ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E noi che siamo qui nel corpo verremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, e con quelli che sono stati risuscitati dai morti, con loro, assieme a loro vedremo rapiti nelle nuvole. Chi è l'uomo nella terra che vuole dire che tutto questo è successo? Chi vuole prendere la responsabilità su di questo? Fratelli e sorelle, ancora una volta si è ringraziato Dio per questo glorioso Evangelo. Ho soltanto ancora una domanda. Amate la parola di Dio? Amen. Questo è il collegamento. Dio, parliamo in preghiera con Dio, ma per mezzo della sua parola Dio ci parla direttamente, così come noi parliamo uno con l'altro in parole, così Dio con la sua parola ci mostra le cose. Noi abbiamo capito questo nella fede. Per questo era la domanda del nostro Signore: avete capito tutto questo? E i discepoli dissero: sì, Signore. E allora, come uno che prende del suo tesoro, del vecchio e del nuovo, e lo porta. Noi prendiamo il vecchio e il nuovo testamento e noi apparecchiamo il tavolo al popolo di Dio. Davanti ai nostri nemici che non ci capiscono e ci calunniano, noi siamo felici che Dio ci ha aiutati e ci ha benedetti e che ci ha ricevuti e che ci ha, si è rivelato a noi. Fratelli e sorelle, possiamo dire in verità, Dio ha fatto grandi cose in noi e noi diamo solo a Lui la gloria, e adesso per questo ci vogliamo alzare. Alziamoci e ringraziamo il Signore insieme. Fratello Rus, vieni e ringrazia il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la verità della tua parola. Tu ci hai parlato, tu parli fino ai nostri giorni. Noi lodiamo il tuo nome. Noi diamo a te solo la gloria e l'onore. Prendi da tutti i nostri cuori, dalle nostre bocche la lode, che la nostra bocca ti possa confessare, perché tu vivi e riapparirai al più presto per venire a prendere i tuoi, come tu hai detto, così come abbiamo ascoltato. Noi ti lodiamo. Benedici il tuo popolo ancora, che tutti i cuori possano ricevono. Ti portiamo ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Lodate il Signore, lodate il Signore, lodate la forza del suo sangue, della sua parola e dello Spirito. Ringraziatelo. Alleluia. Oh amato Signore, grazie ancora grazie per la tua parola, per l'opera dello Spirito Santo. Abbi tu la tua via nel nostro mezzo, nel nostro cuore, in tutti i popoli, lingue. Benedici, benedici. Benedici. A te l'Iddio Onnipotente, a te l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie,
alleluia,
alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia. Cantiamo O è Gesù. E una volta cari fratelli e sorelle, da quello che abbiamo esposto in Matteo 13 abbiamo capito il Signore come figliolo dell'uomo semina il seme della parola, il nemico lo segue, approfitta del tempo in cui gli uomini dormono e semina il suo proprio seme. Ringraziamo Dio per il grande privilegio che il seme della parola nel nostro cuore è stato messo nel nostro cuore, e come il grembo della madre si chiude quando il seme viene, e così il nostro cuore si è chiuso, non viene un seme strano nel nostro cuore, il seme della parola di Dio che rimane in eternità, così come il Redentore era la parola diventata carne, così anche noi adesso siamo la parola diventata carne. Tutte le promesse della parola diventeranno realtà nella Chiesa sposa. Dite una volta amen, amen. Alleluia. Cantiamo ancora amen. Amato Signore e Dio, tu Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, tu Dio di Israele, tu sei il nostro Dio, il nostro Padre, sei diventato il nostro Padre per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Noi ti ringraziamo, qui ti lodiamo, ti adoriamo, Signore, ti abbiamo capito quando tu hai detto alla donna al pozzo: donna, io ti dico, l'ora viene dove né in Gerusalemme né in un monte santo, ma dove i veri adoratori adoreranno Dio nello spirito, nella verità. Amato Signore, tu ci hai fatto grazia, hai una schiera nella terra, per mezzo del sangue dell'agnello l'hai comprato, l'hai riconciliato con Dio, con il crocifisso, con Gesù Cristo, e con Lui risuscitato una nuova vita. Facci grazia, anche Romani 14, 8 possa trovare compimento. Nessuno vive per sé, nessuno muore per sé. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Se possiamo vivere o morire, siamo del Signore. Oh, grande Dio, ti ringraziamo ancora una volta insieme, e ti chiediamo, oh, alza il tuo sguardo sopra il tuo popolo in tutta la terra, benedici particolarmente in Cile, benedici dappertutto nella terra dove le persone hanno ascoltato, magari hanno visto. Benedici i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutta la terra. A te ti portiamo anche la richiesta del fratello Smith. Oh Signore, opera tu che la tua parola nell'ora giusta viene mostrata e che dagli uomini viene ascoltata. Questo riguardo alle trasmissioni televisive. Ti ringraziamo che anche ci hai dato il fratello Rus. Ti ringraziamo per tutti i fratelli che servono nella parola, che oggi sono qui. Benedicili e sii con loro. Benedici tutti i fratelli predicatori in tutta la terra. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo ancora.
Amen.
Amen.
Amen.